scende su di noi, la tua gloria è qui in mezzo a noi, pieno di misericordia, Santo Signore, la tua gloria scende.
Grazie Gesù, grazie Signore Gesù di questa serata e di quello che vuoi fare. Voglio subito leggere due testimonianze che sono arrivate. Signore, ti diamo gloria per quello che hai compiuto. La sera del 14 gennaio, durante l'adorazione, una specie di crampo o comunque una forza potente e un po' dolorosa mi ha percorso il ginocchio destro fino a tutta la gamba, e il dolore costante che provavo per una caduta di ormai 2 o 3 mesi fa è scomparso. Sul momento ho pensato che la gamba fosse rimasta quasi immobilizzata, ma poi subito ho potuto con sorpresa constatare che potevo muoverla senza dolore e che il movimento del ginocchio era diventato agile e sciolto. Ringrazio il Signore che ha risposto con il suo amore al mio canto, unito a quello di tutta l'assemblea della Chiesa. Loretta. Loretta, ci sei? No? Sì? No, non vedo. Non c'è. A inizio gennaio sono stata operata per un nodulo polmonare. Ho ricevuto pochi giorni fa l'esito istologico e i medici hanno detto che gli esami vanno bene e che non devo fare altre terapie. Ringrazio il Signore e tutti i fratelli che hanno pregato per me. Un abbraccio a tutti, Anna da Sarzana. Bene, Anna, se ci ascolti, grazie Gesù. Alleluia. Grazie Signore per le testimonianze che verranno fatte per ciò che tu compi questa sera. Amen. Amen. E anche domani, fuori da questa chiesa, nel nome di Gesù.
Buonasera, vi presento il ciclo di incontri che abbiamo già iniziato rivolto ai genitori. Abbiamo avuto nel cuore come chiesa di dedicare proprio un momento particolare per i genitori, visto che riconosciamo l'importanza dell'essere genitori, ma non solo, anche comunque per educatori, nonni, zii, chi comunque affianca la crescita dei piccoli. E l'obiettivo è proprio quello di dedicare un momento per condividere riflessioni, spunti di riflessioni, conoscenze alla luce della parola, proprio per sostenere chi si occupa dei piccoli nella loro crescita. E abbiamo già fatto un primo incontro e qui ci sono già altre 2 date segnate, quindi potete segnarvele. È aperto anche a persone nuove, quindi se avete magari figli, parenti, amici che volete, sono aperti. E concludo solo dicendo che noi siamo ambasciatori per Cristo, quindi siamo chiamati a rappresentare l'amore del Padre e prima di tutto verso chi? Verso i nostri piccoli, che siano figli, che siano nipoti. E quindi grazie Signore per questa occasione, siete tutti invitati.
Grazie Gesù. Stasera parliamo dei Vangeli e specialmente del Vangelo di Luca. Approfondiamo un po' questo argomento. Il Nuovo Testamento nei secoli è stato rovesciato come un calzino per trovare qualcosa da ridire dentro il Nuovo Testamento, ma è stato praticamente inutile. Gli evangelisti sono diretti testimoni degli avvenimenti durante il ministero di Gesù e della sua morte e resurrezione. Tranne che l'evangelista Luca. Matteo è il famoso collettore di tasse, Giovanni il prediletto di Gesù, Marco e probabilmente il ragazzo che è scappato in Getsemani quando hanno arrestato Gesù, che poi è scappato nudo perché aveva un lenzuolo intorno. E questo dovrebbe essere Marco l'Evangelista, era ancora giovane. Luca si converte circa 10 anni dopo ed è l'unico gentile tra gli evangelisti. E così poteva essere l'anello debole in questo senso. Vediamo all'inizio del Vangelo di Luca quali sono le sue affermazioni per garantire l'affidabilità del suo racconto. Luca dice: poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero poi ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi. Vi ricordate che Luca è l'unico che comincia il racconto di Gesù fin da prima che nascesse, perché abbiamo detto che era un ascoltatore di quello che diceva anche Maria. Comunque, fin dagli inizi, per scrivere per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Quindi non erano una novità per Teofilo, ma Luca vuole l'assoluta garanzia di attendibilità da proporre a Teofilo. Non sembra lo stile di uno che scrive tanto al braccio, o vi sembra? Uno che ha questo atteggiamento. Nonostante i suoi scritti siano stati oggetto di una ricerca maniacale di errori per screditare il messaggio che contenevano, tutto negli scritti di Luca è risultato storicamente ineccepibile. La dovizia di particolari è eccezionale. Per esempio, la sua descrizione negli Atti degli Apostoli della navigazione e del naufragio che hanno subito lui e Paolo è tra i testi più accreditati di tutta l'antichità sulla navigazione. Cioè, lo ritengono un testo eccezionale sulla navigazione antica. Infatti Luca è ritenuto tra i migliori storici dell'antichità per quanto riguarda l'attendibilità dei fatti. E ascoltate questa definizione temporale di Luca che lui dà per l'inizio del ministero di Giovanni Battista. Nell'anno 15 dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca di Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconidite, e Lisania tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni figlio di Zaccaria nel deserto. Non mi sembra una storia di tipo c'era una volta, mi sembra piuttosto accurato questa volta che lui descrive, vero? Mi sembra. Le religioni che io chiamo umane, cioè di origine umana, sono teorie etiche, meditazioni e principi, immaginazioni umane sull'esistente. La nostra fede si basa su fatti storici. Solo il fatto che queste cose descritte nella Bibbia siano veramente avvenute e sicure ci garantisce la salvezza e la vita eterna. Infatti il credo cristiano non è filosofia, ma la proclamazione di fatti determinanti. Storicamente la filosofia greca si basava sull'elaborazione della mente umana su questioni esistenziali. L'ebraismo si basava sulla rivelazione che Dio stesso aveva dato attraverso il dono profetico e poi sull'intervento diretto di Dio nella storia, anche nell'Antico Testamento. Intervento diretto di Dio nella storia. Poi, per quanto riguarda il cristianesimo, avvenimenti concreti fino alla redenzione operata concretamente da Dio stesso in nostro favore in un certo momento nella storia. Signore Gesù, noi vogliamo annunciare la tua morte e resurrezione come facevano i tuoi primi testimoni, senza deviare in vane filosofie umane. Grazie, Signore Gesù. Amen.
Grazie Gesù. Signore, grazie. Grazie per la tua presenza, grazie per il tuo amore, grazie. Signore, ti vogliamo conoscere, dice Osea. Conosciamolo, sforziamoci di conoscerlo, perché la sua venuta è certa come quella dell'aurora. Sforziamoci di conoscere il Signore con tutto il nostro cuore, cerchiamo il suo volto e la sua potenza, anche nella lode che ci apre le porte, no? Per arrivare alla sua presenza e per essere in comunione con Lui. Lodiamo il Signore, lodiamolo in ogni momento, in ogni situazione, in ogni circostanza. Lodiamo sempre il Signore perché Lui è degno di ricevere la nostra lode. Amen.
Alleluia. Ancora un po' meglio. Alleluia. Gloria al Signore, gloria. Diamo gloria al nostro Dio. Anche se non è sabato, diamo gloria al nostro Dio con tutto il cuore. Amen. Gloria a Dio. Grazie Gesù. Ah, è sabato. Ma non era il sabato di prima. Ma noi siamo in Cristo. E se siamo in Cristo, siamo pronti ad uscire da questa chiesa per andare a parlare di Cristo. Questo è lo scopo di questa mia serata, di questo mio così. Adesso sentite le parole, poi anche perché c'è una condizione importante quando molti sentono che a Modena c'è una chiesa che qua, che là, che su, che giù, e a Modena non sanno niente. C'è qualcosa che non va. Di solito, se c'è un ristorante buono a Modena, io avevo il ristorante di Fini come mio riferimento, perché ero amico del nipote, andavo gratis da lui, quindi avete già capito tutto. Però il riferimento era ottimo. Tutti conoscevano il ristorante di Fini. Tutti sapevano che era il miglior ristorante di Modena, stiamo parlando di qualche anno fa. Questo è un ristorante. Questo è più di un ristorante. Questo è un luogo dove la fucina della parola di Dio viene espressa, viene data, viene... Dite anche magari se la volete un po' più al dente o un po' più cotta, va bene così? No, non va bene. La parola di Dio è la parola di Dio, è sempre pronta. Siamo noi che dobbiamo sistemare l'arrivo della parola dentro di noi. Amen? Amen. Vediamo, alleluia. Voglio partire con le parole di conoscenza. E qui dice che c'è una persona alla mia destra che soffre di mal di denti. C'è una persona lì che soffre di mal di denti? Sì o no? Nessuno soffre di mal di denti? È rimasta a casa proprio quella lì? Gloria a Dio. Grazie Signore, gloria a Gesù. C'è qualcuno che ha un po' di problemi ai denti? No? Gloria a te Signore, alleluia, ti ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo. Faccio ancora un altro tentativo. C'è una donna che soffre di dolori al ventre e anche oltre e ha anche dormito male stanotte. Dai i tuoi dispiaceri allo Spirito Santo e perdona chi ti ha offeso. C'è qualcuno che ha questa condizione? C'è una donna che ha problemi al ventre? Ce ne sono due. Allora siamo quasi pari con quella di prima. Allora dite: Signore Gesù, dite con me: Signore Gesù, io perdono le persone che mi hanno fatto del male, le persone con cui non vado d'accordo. O voi sapete con chi dovete perdonare. Dite: Signore Gesù, io lì perdono, quanti sono lo stesso, lo perdono, dite voi, la perdono. E Signore, grazie che tu mi doni la grazia di poter guarire adesso. Adesso. Dite adesso, io non sento adesso. Dite: Spirito Santo, vieni su di noi e aiutaci a guarire. Grazie Spirito Santo. Adesso qualcosa succede dentro di voi che avete alzato la mano dicendo che non stavate bene. Dite se state migliorando. Dite se stai migliorando. Dimmi se stai migliorando. Ho capito. Durante la serata anche? Ok. E la seconda signora là in fondo, come va? Grazie Signore Gesù, gloria al Signore, grazie Gesù. c'è ancora un giovane, io non lo so, questo forse non so se l'ho aggiunto io, ma mi pare di no. C'è un giovane che ha bisogno di pace interiore. Hai anche male a un piede e anche le gambe non sono a posto. E dovrebbe essere un po' da queste parti. C'è questo giovane? Se c'è non me lo dice, perché... C'è qualcuno che ha male a un piede? Sì o no? Chi è io? Ah. Allora preghiamo per te. Signore Gesù, io ti chiedo di guarire il mio piede perché credo che per le tue piaghe sono stato guarito. Qual è il piede? Nel nome di Gesù, sii guarito piede sinistro. Nel nome di Gesù, scenda lo Spirito Santo su di te e ti dia guarigione completa nel nome di Gesù. Eh? Eh beh, per forza, lo Spirito Santo. Grazie Gesù, grazie Spirito di Dio. Amen, amen, amen. Va bene. Ma prima voglio ricordarvi che noi abbiamo ricevuto una profezia da uno dei profeti più... Allora, almeno, era il profeta maggiore. Si chiamava e si chiama ancora James Maloney, ma è in paradiso. E questo profeta è venuto da noi quando noi eravamo in un altro ambiente, non qui, e ha fatto delle profezie, ha fatto delle promesse che sono eccezionali. E non lo sto, lo dico perché adesso farò doppiare questo foglio e poi lo distribuiamo a chi lo desidera. Perché? Perché c'è una spinta nello spirito. Questo profeta è stato un profeta fantastico, eccezionale, e non sarà venuto a dire queste cose per qualche motivo, se non per la grazia che lo Spirito Santo ha messo in lui. Quindi ritengo che sia importante che la Chiesa sappia cosa hanno profetato per voi, per noi. È chiaro? Se avete delle case vive, dovete spandere questa profezia. Dovete dire, noi siamo questi. Amen. Amen. Alleluia. Lo dico per incoraggiare. Lo dico perché abbiamo una forza spirituale che raramente si trova in giro. Parlo di Modena, parlo dei luoghi dove abitiamo, non sto andando a confrontarmi con altro, non c'è questa necessità. Se ci sono delle persone brave, ben vengano, ma bravo vuol dire cristiano, bravo. Amen. Se non è cristiano, non può essere bravo. Ci credete? Sì. Lo dico io per voi, perché se non ci credete, no, non ci siamo. Alleluia. Bene. Allora, adesso vediamo cosa vi voglio dire. Voglio parlarvi di una cosa che parte in un modo simpatico. Ricordate quella roccia nel deserto da cui sgorgava l'acqua? E vi ricordate che Mosè ha dato due bastonate alla roccia perché l'acqua esca. E Mosè è stato punito da Dio e Dio gli ha detto, siccome tu non hai creduto in me, dice, l'Eterno disse a Mosè e anche ad Aronne, poiché non mi avete creduto per santificarmi agli occhi dei figli di Israele, voi non introdurrete questa assemblea nel paese che io ho dato loro. Mancata la fede perché ha colpito due volte invece di una. C'è stata una mancanza di fede. Adesso noi dobbiamo chiederci, ma noi abbiamo una fede ferma? o chiediamo più volte al Signore di fare le cose. È diverso, non è esattamente quello che dice Mosè e che dice Abramo. E Aronne, scusate. E il fatto di chiedere al Signore e di chiedere più volte è lecito. Se noi abbiamo chiesto una cosa, ancora non l'abbiamo ricevuta, possiamo pregare. Ma se quel sasso, picchiando una volta, faceva uscire l'acqua, picchiarlo due volte era un peccato, perché mancava la fede da parte di chi probabilmente erano nervosi, probabilmente, ed è stato questa seconda bastonata che ha fatto sì che Dio dicesse con Mosè e con Aronne: non, voi non entrate, voi potrete vedere il regno dove io porto il mio popolo, ma voi non potete entrare perché avete dubitato di me. Questo è un insegnamento importante per noi, perché il nemico cerca in tutti i modi, soprattutto nei tempi finali. Io penso che noi siamo nei tempi finali. Quanto sono finali e lunghi non lo sa nessuno, però abbiamo superato certe condizioni di tempi della Chiesa e siamo entrati in situazioni particolarmente nuove. Per esempio, c'è già stato questo, non ne parlo di questo qua, va bene. Il rapimento di cui molti vogliono parlare e parlano è comunque una cosa che a noi può andar bene, ma non dobbiamo metterci un'attenzione particolare. Non dobbiamo metterci una condizione tale per cui noi vogliamo essere rapiti. Non ha senso. Se il Signore ci dicesse di farlo, lo faremmo. Ma se noi ci mettiamo in testa, Paolo pensava che il rapimento fosse ai suoi tempi, anche se dice non abbiate fretta, non è, perché prima deve ancora avvenire. E la stranezza delle cose è che quello che lui pensava che avvenisse durante la sua vita è avvenuto pochi anni fa, no, un anno, due anni fa. Va bene. La seconda cosa, la seconda condizione per cui deve avvenire questa condizione prima del rapimento è che deve essere manifestato l'uomo del peccato, cioè l'anticristo. Deve essere manifestato. L'importanza è che lui, quando scenderà sulla terra, se scende da qualche parte o comparirà sulla terra, dovrà dire: io sono il tal dei tali. Non c'è da aspettare quando lui andrà nel Tempio a Gerusalemme, dove si dichiara Dio. Quello è già, siamo già troppo avanti. La cosa è molto prima. E appena lui compare, arriva da qualche parte, da dove viene dal mare, non viene dalla terra. La terra è Israele e il mare sono gli altri paesi. Quindi lui non appartiene a Israele. Lui appartiene ad altre congregazioni che non sono cristiane, non conoscono il Signore. E lui, quando arriva, farà delle cose che all'inizio sembreranno ottime e poi dopo saranno 7 anni di tremenda persecuzione. Ma non è facile che noi abbiamo la capacità di individuare. Si farà individuare, finora non l'ha fatto, quindi non pensate al rapimento come una cosa imminente. Potrebbe accadere, ma se il Signore lo vuol fare, sicuramente ha a cuore i suoi che vuole prendere in cielo con lui. Quindi di alla persona vicino a te: il Signore ha cura di te e non ti lascia qui, e non ti preoccupare. E soprattutto non preoccuparti, non preoccupatevi, va bene? Allora torniamo al discorso della pietra da cui la roccia da cui sgorga l'acqua. L'Eterno disse a Mosè e ad Aronne: perché non mi avete creduto per santificarmi agli occhi dei figli di Israele, voi non introdurrete questa assemblea nel paese che io ho dato loro. Mancata la fede perché ha colpito due volte. Non è difficile sbagliare, invece di colpire una volta, colpirne due. Cosa dite voi? Però questo è costato caro. Ed è lo stesso Dio che abbiamo, eh? Quindi anche noi dobbiamo stare attenti a come ci comportiamo. Ora, è importante sottolineare la sete che c'è nel deserto del mondo. La sete vera è sete di vita. E tutti i popoli che sono sulla terra, ogni popolo nel proprio paese, ogni popolo compie lo stesso viaggio per cercare la terra promessa. Perché nella terra promessa c'è tutto il necessario per vivere nella pace e nella gloria di Dio. E la pace derivava dalle promesse di Dio. Infatti dice: vi porterò in quella terra dove scorre latte e miele. Quindi c'era una promessa di una terra fantastica, meravigliosa, rispetto a chi era nel deserto. Dice: in quella terra scorre latte e miele. Qual è la promessa che ha fatto noi il Signore? Qual è quella terra dove quel luogo di ristoro? È la terra promessa a Israele. Risposta: è il luogo di Dio in mezzo al suo popolo. E Dio ha mandato il suo figlio Gesù sulla croce per indicare la via e portare gli sperduti e i poveri e i ricchi, che ricchi sono perché la loro ricchezza non è eterna, nel luogo celeste, nel paradiso eterno, dove seguono pace, gioia, dove regnano, scusate, pace e gioia con l'amore di Dio. Ed ecco la sorpresa: la roccia a cui gli assetati della terra possono bere, dov'è? Perché voi, ognuno di voi, questa roccia siamo noi. Adesso cerco di... Perché la roccia, da come questa roccia sgorgava l'acqua e seguiva il popolo di Dio nel deserto per dissetare uomini e animali, così ora ognuno di noi è quella roccia. Ogni figlio o figlia di Dio di questa chiesa ha l'acqua in abbondanza per dissetare. Le persone che non conoscono Gesù, il Cristo, devono essere dissetate da voi, da noi. Non è un caso che ci chiamiamo Gesù fonte d'acqua viva. Non possiamo dire che siamo senza acqua. Amen. Specialmente l'acqua dello Spirito. Ognuno di noi qui, ogni figlio o figlia che ha dato la sua vita a Gesù, ha un cuore nuovo e uno spirito nuovo. E Gesù ha detto: chi ha sete venga a me e beva. E fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Giovanni 7, 37, eccetera. Come Gesù è stato mandato dal Padre, Gesù dice: colui che mi ha mandato è verace e voi non lo conoscete. E Giovanni 7, 28. Nel 29, io però lo conosco perché vengo da lui ed è stato lui a mandarmi. Anche noi siamo stati mandati da Gesù Cristo. Cioè, questo mio discorso vuole sollecitare ognuno di noi a muoversi da una posizione in cui siamo più intenti verso noi stessi, verso la nostra casa, piuttosto che verso gli altri, che verso le persone fuori, che verso le persone che hanno bisogno. Cioè, dobbiamo uscire da questa nostra idea di continuare a vivere venendo la domenica mattina, il sabato sera, non so quando c'è l'incontro. La cosa invece che una volta che siamo uniti insieme, noi dobbiamo prendere valore per portare questi valori ad altri. Lo sapete già tutti, ma questo è quello che il Signore vuole fare. Alleluia. chi conosce la via della salvezza eterna? Noi, i figli di Dio, noi conosciamo questa salvezza. Dai figli di Dio sgorgono i fiumi d'acqua viva. Infatti, come si chiama questa chiesa? Gesù, fonte d'acqua viva. Amen. Signore Gesù, fa di noi come se fossimo quella roccia che ha dissetato il tuo popolo, compresi gli animali, salvandoli dalla morte. Dona anche a noi di essere portatori e distributori di acqua viva, cioè della tua parola eterna, che porta salvezza, che ci libera dall'eterna condanna, che ci permette di entrare nel tuo luogo celeste, dove sono pace, gioia, luce, luce santa, alla tua presenza, per sempre. Signore, ognuno qui è come la roccia che disseta. Siamo pieni, essendo in Cristo, di acqua viva. Dì alla persona vicino a te: non ho un bastone, ma ti picchio perché tu porti l'acqua a qualcuno. Avete capito, eh? Non toccate. Amen, amen, amen. Allora, siamo mobili, camminiamo proprio come la roccia che si muoveva e seguiva il popolo che camminava nel deserto guidato da Mosè. Noi siamo guidati da Gesù Cristo. Noi siamo curati e sempre protetti, ancora guidati e incoraggiati nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è qui in noi e con noi. Spingiamoci dunque a dissetare chi non conosce la parola di Dio. Diamo da bere l'acqua a tutti gli assetati che cercano di soddisfare la loro sete in modo sbagliato, magari con i peccati, con le idee errate e soprattutto valori errati, perché non conoscono la verità e non trovano la via che porta alla vita eterna, all'eterna gloria. Alleluia. Noi conosciamo la via dell'eterna gloria, noi conosciamo la via della vita eterna, noi possiamo prendere uno per mano e portarlo e guidarlo con noi. Se tu sei la roccia che ha l'acqua da dare, ti seguiranno perché avranno sete. Alleluia. Ogni persona qui è una roccia che ha acqua da offrire. Alziamoci in piedi, preghiamo insieme, alzatevi in piedi, facciamo una preghiera. E dite con me: Padre Santo, che sei nei cieli, grazie che hai mandato Gesù sulla terra per salvare i peccatori. E io ero uno di quelli. Signore Gesù, gloria al tuo nome. Tu hai sofferto la croce ed hai aperto col tuo sangue le porte del paradiso a ciascuno dei tuoi. Insegnaci, Spirito Santo, a parlare di Gesù, il Figlio di Dio, a guarire i malati, a indicare a tutti quelli che incontriamo la via della salvezza eterna. Alleluia! Gloria al Signore! Grazie, Signore! Grazie, Gesù! Gloria al tuo nome santo! Grazie, grazie, grazie! Alleluia! Io credo che non ci sia altro da aggiungere per questa condizione di andiamo a pescare le persone che altrimenti affogherebbero. Ci sono persone, immaginatevi di vedere l'acqua intorno a voi, adesso parlo di un'acqua diversa, dove le persone sanno un po' nuotare, altri invece stanno affogando, altri sono già morti. Si tratta della civiltà che abbiamo intorno a noi. Adesso il diavolo sta spingendo le persone al peccato in un modo tremendo e abbiamo degli indirizzi, ci sono anche delle chiese che hanno una condizione completamente sbagliata. Non parlo in Italia, ma ci sono diverse condizioni sbagliate anche in Italia. È un nostro diritto, ma è un nostro dovere mettere in atto la parola di Dio come è scritta sulla Bibbia. Non credete ad altre diciture, non ci sono diciture che hanno la possibilità di contrastare la parola di Dio. Non c'è un altro Dio, c'è solo Cristo, c'è solo Gesù, c'è solo il Padre, e lo Spirito Santo è con noi per guidarci e per portarci fino in fondo alla nostra missione. Amen. Grazie di cuore, benedizioni, che il Signore ci benedica. Amen. Adesso se c'è qualcuno che ha bisogno di guarigione e vuole ricevere preghiera, o vuole ricevere preghiera per altri motivi, può venire qui davanti e io chiamerei anche altre persone a pregare con me. Gino, vuoi venire? C'è anche Giovanni? No, Giovanni, c'è anche Luciano. Questo. Alleluia, Giovanni c'è? Sì. Vieni a pregare. C'è anche Andrea? Dove è Andrea? Eccolo, era coperto. Allora, se vengono solo i pregatori, però facciamo pari o dispari dopo. Spero che qualcuno abbia piacere di ricevere una preghiera. Non è detto che se avete dei compiti, se avete delle condizioni di lavoro, se avete delle cose, si può pregare anche per la salute, ma anche per l'opera che voi compite. Amen. Beh, se non c'è nessuno vuol dire che è una chiesa sana. Alleluia. Gloria a Dio. Allora, ecco che siamo un po' incoraggiati. Grazie Gesù, grazie Signore. Ti do gloria, Signore. Alleluia.
My noise, and I know I'm not alone. I'm not alone. You will fight my battles if I will just be still. Why would I keep running when you're right here? I'll just be quiet. Let you speak through the silence. Next, tomorrow's in your hands. I can trust you with my future, 'cause you're already there. I hear your voice call me forward. I know I'm not alone. I'm not alone. Away with the distractions. I wanna hear what's true. The only words that matter, they come from you. So I'll just be quiet and let you speak through the silence.